Laser.
Queste sono le campane della chiesa di Campocologno all'imbocco della Valposchiavo. Ora sono automatiche, ma prima, fino agli anni Ottanta, c'era il campanaro ad azionarle. L'ultimo campanaro qui era Carlo Paganini, Carlin dali Campani, che ha esercitato il suo servizio con impegno e fierezza per 45 anni, puntualmente a tutte le messe, le Ave Maria, i Vespri, i funerali, i matrimoni. Carlin era rimasto un bambino, la sua mente si era fermata a quel lontano giorno negli anni 20 in cui lui, piccolo, aveva gettato della dinamite nella stufa causando un'esplosione. La dinamite veniva abitualmente conservata nelle case contadine per minare i massi che al disgelo potevano rotolare a valle invadendo i campi. Lui, il Carlin, il campanaro di Campocologno, che, come diceva lui, aveva ricevuto la nomina a campanaro generalissimo direttamente da Gesù Bambino e da San Nicolao, non solo non ha mai trascorso un giorno senza suonare con precisione le campane, ma aiutava chi aveva bisogno. La mattina portava al pascolo le capre di tutti, passandole a prendere di casa in casa. Il pomeriggio portava il latte agli anziani. Carlin è qui alle mie spalle al cimitero, quasi all'ingresso del cimitero, sepolto, è morto nel 2005. E la sua storia è quella che apre un bellissimo libro intitolato Una valle, tante storie, le vicende di 21 valposchiavine, valposchiavini a inizio Novecento. Quella di Carlin è una vita semplice, poetica, ma tante altre storie raccontate in questo libro sono avventurose, straordinarie. Ora ci spostiamo a Poschiavo e ne parliamo con i due curatori del volume, Alessandra Iocum Siccardi e Pierluigi Crameri.
Avventurose, straordinarie, ma a volte anche molto tristi, come quella per esempio di Mario Zanetti, che era un poschiavino nato qui, poi emigrato con la madre e i fratelli quando è rimasto orfano di padre da piccolo a Ginevra. Una volta finita gli studi, lui si è trasferito a Londra come cameriere e proprio in quest'ambito ha conosciuto un imprenditore italiano che aveva diversi ristoranti lì, ma che era anche il responsabile del ristorante à la carte, così si chiamava, di prima classe sul Titanic che stava per partire. Questo signore, Luigi Gatti, stava cercando personale per soddisfare le esigenze degli ospiti facoltosi del grande transatlantico che sapessero anche l'italiano. Naturalmente lui di origine poschiavine lo sapeva e quindi è stato assunto come assistente cameriere il giorno stesso della partenza del Titanic. È partito quattro giorni dopo, come tanti altri, è stato inghiottito dalle acque dell'oceano e lui in America non è mai ritornato. Non si sa se gli sarebbe piaciuto rimanere, seguire il sogno americano o tornare indietro, fatto sta che questa America non l'ha mai vista. Ecco, questa storia ci ha colpito molto perché di nuovo dimostra come la storia di un ragazzo, di un giovane valposchiavino si intreccia con i grandi eventi della storia mondiale. I poschiavini sono veramente andati in tante parti del mondo e con storie di successo, di fallimenti. Abbiamo voluto raccontarla per dare un volto a un giovane di cui non si sa molto anche in valle.
Un volto, una storia, e si sa che le storie onorano la memoria e davvero hanno una portata universale, interessano tutti, anche chi non è nato qui. Ci sono stati anche dei personaggi, Pierluigi Crameri, che sono andati a giocare a calcio con molto onore.
Qui si può parlare di Adolfo Mengotti, che ha avuto, diciamo, la fortuna di poter giocare col Real Madrid, visto che nato in Spagna in un periodo dove non c'era ancora il calcio professionistico, lui poteva giocare sia nel Real Madrid, ma quando andava a studiare, come spesso capitava a tutte le famiglie emigrate valposchiavine, mandavano in Svizzera a far studiare i propri figli, lui a Ginevra poté giocare col Servette e quindi per 5 anni ha giocato in 2 squadre diverse vincendo anche dei campionati nazionali. La cosa particolare è che nel 1924, quasi a fine carriera, ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Era il primo anno o le prime Olimpiadi nelle quali c'era il calcio come disciplina olimpionica. Lui giocò una sola partita, poi venne richiamato dal Real Madrid perché, avendo il doppio passaporto, aveva giocato con la nazionale svizzera e non quella spagnola. Giocò una sola partita e la Svizzera la vinse, e la Svizzera poi, un po' forse fortunosamente, andò in finale e perse la finale, ma comunque Mengotti riuscì a vincere una medaglia d'argento olimpionica.
Questo libro, dicevamo appunto, dà vita a tanti personaggi, li riporta alla memoria. È questo il senso con cui l'avete realizzato e immaginato, Alessandra Joachim Siccardi?
Certo, noi abbiamo voluto farci depositari delle storie che raccontano le fotografie di cui noi ci occupiamo. Abbiamo proprio raccolto da testimoni il più diretti possibili i racconti di Valpo Schiavini, scegliendo tra le storie più disparate, proprio per mostrare un po' le varie sfaccettature della società di un tempo. Sono tutte persone nate o vissute a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
Perché voi, questo bisogna dirlo, siete partiti dalle fotografie.
Esatto, noi siamo partiti dalle fotografie perché da più di 15 anni ci occupiamo degli archivi fotografici della Valpo Schiavo, raccogliamo vecchie foto, le digitalizziamo, restituiamo gli originali che vengono conservati nelle famiglie volentieri, le archiviamo, ma soprattutto a noi preme molto raccogliere tutto il sapere relativo a queste fotografie che la gente, soprattutto i nostri anziani, ancora sa, perché ci teniamo a metterlo per iscritto per poterlo poi anche tramandare alle generazioni future. Quindi raccogliamo le fotografie, le digitalizziamo, ma anche raccogliamo i racconti delle persone, e ne emergono delle storie veramente coinvolgenti, a volte, come detto, tristi, altre volte invece molto commoventi, a volte anche fanno sorridere, e abbiamo voluto dedicare appunto a queste storie prese come esempio tra tantissime altre, un libro che abbina il racconto delle vicende di questi 21 valposchiavini alle immagini che abbiamo raccolto per l'occasione.
Questi archivi fotografici per Luigi Crameri sono fruibili dal pubblico?
Sì, assolutamente. Una buona parte di queste fotografie che abbiamo raccolto negli anni è pubblicata sul sito historia.ch, che cerchiamo sempre di tenere aggiornato con nuove immagini. Quindi il nostro tentativo non è solo quello di raccogliere, elaborare, digitalizzare, ma anche quello di ridare a chi ci ha dato queste fotografie in un modo o nell'altro, o sia sul sito web, ma anche attraverso i social o attraverso appunto pubblicazioni come questa.
Le persone di cui voi raccontate la storia sono 21, non possiamo raccontarle tutte, ma almeno ancora due storie ce le potete raccontare.
Per esempio la storia di Adele Iseppi Biancotti, che anche ci ha colpito perché è una donna nata nel 1911. Lei è di origine valtellinese, ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare e poi da subito ha cominciato ad aiutare il padre, che vendeva i prodotti della terra, quindi vino, uova, burro, verdure, in Engadina. Andavano in Engadina d'inverno con la slitta, d'estate col carretto, e lei non arrivava neanche a mettere le briglie al cavallo senza l'aiuto di una sedia, ma già si dava da fare e raccoglieva le ordinazioni, andava a far consegne. Ed è proprio in questo ambito, in Engadina, che ha conosciuto poi il suo futuro marito, che faceva lo stesso lavoro, vendeva verdura coltivata in valle, e insieme hanno aperto la loro piccola azienda. Vendevano frutta e verdura che coltivavano qui in Engadina. Anche loro si arrangiavano come potevano, quindi viaggi estenuanti con il carro, superando il passo del Bernina, finché nel 1937 non hanno comperato il primo furgoncino con cui fare le consegne. E da lì la ditta si è sviluppata sempre di più, finché è diventata una ditta affermata a livello internazionale. E l'anima di questa ditta è proprio stata questa signora che è partita con il carretto, coltivando la terra con la zappa, con un grande spirito imprenditoriale, determinazione, anche lungimiranza, è riuscita a sviluppare insieme al marito questa ditta partendo praticamente dal nulla. Lei si occupava di tutto, vangava, coltivava, raccoglieva, organizzava però poi anche i trasporti. Quando nel 1937 il marito ha comprato il furgoncino, il primo furgoncino, lei ha fatto la patente ed è stata la prima donna in Valposchiavo per aiutare anche nelle consegne.
Tutti questi personaggi manifestano una grande forza, un grande coraggio, una grande intraprendenza nel fare cose anche che non ci saremmo mai aspettate. C'è anche una spia tra i valposchiavini, vero Pierluigi Crameri?
Esatto, sempre Campascio con Plinio Zala, lui che studiò a Berna in scienze chimiche, fece anche il dottorato e poi ha deciso di tornare in valle, legato molto al territorio. Si è inventato una serie infinita di attività, quindi ha cresciuto tabacco, ha comprato una stalla con bovini e così via, ovviamente produceva vino, si era specializzato anche nella spedizione di piccoli frutti e così via. Quindi ha cercato veramente di inventarsi delle attività che in quel momento forse non c'erano ancora in Valposchiavo. Sta di fatto che durante il periodo di guerra, in un periodo dove la Svizzera era attorniata da fascisti e nazisti, ci volevano delle persone che andassero a spiare il nemico, chiamiamolo così, oltre confine. E questi allevatori, questi vignaioli che andavano a lavorare in Valtellina erano persone ideali e alcuni valposchiavini vennero incaricati di fare le spie. E fra questi c'era Plinio Zala, che ha scritto almeno un centinaio di lettere che inviava a un bureau a Samaden che raccoglieva tutte queste informazioni dal fronte. Lui si faceva chiamare in un nome in codice Acqua, un po' in controsenso perché era lui proprio che produceva vino, ma comunque aveva questo senso dell'umorismo. E queste lettere vennero poi trovate decine e decine di anni dopo, riordinando la soffitta di casa, e vennero trovate da un nipote che identificò subito come dei documenti storici particolari. In queste 100 lettere raccontava tutti gli spostamenti, le costruzioni, tutte quelle cose che capitavano in Valtellina e venivano appunto comunicate al servizio di informazioni dell'esercito svizzero.
Irene Lanfranchi nasce nel 1906 a Pedecosta. Frequenta le prime classi di scuola ad Angeli Custodi, poi a San Carlo. Nel 1931 si sposa con Attilio Crameri, di Pedemonte, contadino come lei. Mettono al mondo 12 figli. Nascono tutti in casa, senza controlli né assistenza, in assoluta precarietà, alcuni a poche ore dal rientro di Irene dai campi dopo aver lavorato per l'intera giornata. Irene li cresce tutti. Ebbene, ne perde solo una, Alice, soffocata dalla tosse canina. Li accudisce, li veste, cuce, pulisce, fa da mangiare, lava i panni e i pannolini di tutti nell'acqua gelida del fiume. Quando arriverà la fontana in paese, le sembrerà un lusso e si occupa dell'orto, dei campi, degli animali. Lavoro, lavoro, lavoro. E trova la forza anche di gesti di puro amore, come leggere libri ad alta voce ai suoi bambini. Lei, che adorava leggere, solo in quei momenti si ricavava il tempo per farlo. Una donna dalla vita semplice, ma al contempo straordinaria, una donna fortissima. Ho incontrato a Poschiavo Marta, la penultima dei suoi 12 figli.
Io la ricordo proprio una mamma veramente premurosa che lavorava tantissimo, non solo tanto. E però la ricordo anche specialmente la domenica che ci preparava sempre una torta anche. E la domenica più o meno la dedicava, ci leggeva il romanzo La Selvaggia. ci leggeva dei romanzi, noi piccoli, anche che magari non si andava ancora a scuola, però si rimaneva lì incantati proprio ad ascoltare come lei declamava proprio anche la storia, no? Infatti ci è rimasta in mente fino ad oggi. Naturalmente non mancavano le preghiere. La sera, anche se era stanca del lavoro, della giornata, c'era sempre di recitare il rosario e sempre in ginocchio. L'unico che poteva star seduto era il papà. Lui stava sempre seduto.
Che cosa faceva la mamma? Quali lavori faceva, oltre a educare e crescere i bambini?
Nei campi, naturalmente, seminavano 5-6 campi abbastanza grandi di patate, sempre la mamma, e quelli che riuscivano a aiutare si aiutavano. E dopo anche tirarle fuori, anche più o meno sempre col cerchio.
Sì. Tirare fuori le patate?
Sì. E diciamo sono quelle proprio le patate che ci hanno fatto diventare grandi, oltre il latte delle mucche, il burro che facevano in montagna. Non abbiamo mai patito la fame, però si vedevano gli altri e quando si andava a scuola c'erano alcuni che erano più svegli, più preparati, e noi ci sentivamo un po' ignoranti, ecco. Così anche con le galline, c'erano i conigli, era tutto lei, diciamo, che faceva quello. Dopo che avevamo le capre, si faceva il formaggio e poi alla fine c'era, non so come, così una ricotta, ma qualcosa di speciale. Sapeva farlo soltanto la mamma.
La forza della mite Irene si manifesta anche quando una coppia di facoltosi turisti inglesi che passeggiano nelle campagne, vedendola con tutti quei figli, le chiedono arrogantemente di vendergliene uno, proprio la piccola Marta.
Appunto erano passati e hanno visto tutti sti bambini, appunto io avevo 3 anni e poco più, e dovevano dare, c'è la dia che lei ne ha ancora, e ne ha ancora tanti, insomma. Alla fine ha detto che ha dovuto diventare proprio un po', non cattiva, ma insomma energica, perché insistevano che volevano prendermi. Invece no.
La generosità di Irene è tale da accogliere in casa anche sua sorella Almina, paralizzata sin da piccola alla morte dei genitori.
C'era l'altra sorella, ma allora l'ha presa la mamma. 20 anni l'abbiamo tenuta. Era come una sorella per noi.
Siamo alla radio, purtroppo non possiamo mostrare queste foto meravigliose, queste foto che ci raccontano tante storie. Come questa, Marta, questa foto, ci sono mamma Irene e papà Attilio che preparano il burro con la zangola all'Alpe Campo, in Val di Campo. È una foto bellissima perché siete tutti sorridenti e c'è la zia Almina, la zia paralitica che non poteva camminare, gravemente handicappata, con voi, sorridente anche lei. E vedo da altre foto che veniva portata sempre insieme a voi, perfettamente integrata nella famiglia e nella società, ma non su una sedia a rotelle come ci immagineremo oggi. E dov'è qui? Dove veniva portata?
Sempre sul carretto, fuori ormai c'era soltanto il carretto, in giornata era lì.
E quando in casa dovevate spostarla, la prendevate in spalla?
Sì, così sulla spalla, come mettere su uno zaino, così. Ma era lo stesso abbastanza pesante.
Però il sorriso qui c'è, di tutti.
Ma di tutti, sì. No, ma eravamo veramente tutti contenti. Ce n'è una anche, che quando hanno vuotato la panna nella zangola, dopo ci davano il secchio, che potevamo col dito tirare su quel poco che rimaneva. C'è la foto che si vede che siamo là. Ah, là è lì, vedi?
Ecco
quella,
bambini.
Esatto, guarda com'è. Quando, ma nel 60 così, era scoppiata la afta epizootica e ci avevano preso via tutte le mucche. Anche se direttamente non era proprio l'afta epizootica, dopo se l'ha saputo, ma E allora quell'autunno là siamo andati, quelli che erano a casa, a cogliere i mirtilli e ne abbiamo colti 450 chili. Quello era anche una gioia per lei, perché li vendevamo al Bondolfi, un fruttivendolo. Si riceveva un franco al chilo, così, però allora erano soldi. E diceva che aveva potuto comprare la biancheria per sull'Alpe di Campo, perché prima dormivamo nel fienile, non è che c'erano stanze. O papà e la mamma avevano un letto normale e noi nell'aia con un po' di paglia e si dormiva lì. Eppure siamo poi diventati grandi e grossi lo stesso. Dai, siamo vissuti. E nonostante tutto, adesso ogni tanto ci viene la nostalgia di quei tempi.
Abbiamo ascoltato la storia di Irene Crameri Lanfranchi. Adesso ascoltiamo quella di Clorinda Raselli, nata nel 1906 proprio come Irene. Una donna forte, proprio come Irene, ma agli antipodi come temperamento. Se Irene incarna il canone femminile dell'epoca, madre e moglie obbediente, Clorinda è disobbediente, trasgressiva, assertiva. Ce la racconta Armida. Clorinda era sua zia.
Assolutamente, già da ragazza faceva un po' quello che voleva.
Quindi una tipa tosta, lei prima l'ha definita come?
Uno spirito libero, nel vero senso della parola.
Una ragazza che a volte era disobbediente, che ha viaggiato, già da ragazzina è andata nella Svizzera tedesca per imparare il tedesco, nella Svizzera francese per imparare il francese e in Inghilterra per imparare l'inglese. Quindi già poliglotta, viaggiatrice da sola, poi è tornata, è andata a lavorare a Zurigo in un hotel e poi faceva anche d'estate, leggo nella storia che questo bel libro ci racconta, la cameriera alla capanna Segantini in Engadina. E lì che cosa faceva la nostra Clorinda? Lì vediamo dalla storia, scopre già un po' il gusto per gli affari.
Devo fare una premessa, che la capanna Segantini l'aveva in gestione la signora che lei lavorava d'inverno a Zurigo, e allora l'ha mandata assieme a una ragazza di Livigno. Erano loro due quelle che comandavano la capanna Segantina. Vendeva tutto quello che c'era in giro di brutto, di vecchio, sì, apparteneva tutto a Segantini. Lo vendeva come qualcosa di Segantini.
E quindi da lì ha anche guadagnato spacciando per appartenenti al famoso pittore tutto quello che trovava un po' di vecchio in giro.
Sì, 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 una spazzola, avevano portato una corona di alloro, falso di sicuro, ma che insomma era tutto di Segantini quello che c'era in giro.
Trasgressiva la nostra Clorinda, tanto che nella sua vita così avventurosa si è ritrovata dietro le sbarre anche un paio di volte, è così?
Sì, non aveva ucciso nessuno, non aveva rubato, effettivamente per far piacere a altra gente. Dopo che era stata a Zurigo e sul Schaffberg, è andata a Klosters, alla Stüsa Grigiuna, un altro albergo. Era tempo di guerra e non c'era tanta cosa da mangiare. Allora veniva a casa e i suoi parenti, mio papà e sua sorella, così gli davano delle cose, uova, salami e così, e portava tutto alla Stüsa Grigiuna. Insomma, dopo facevano il controllo la polizia e da dove arriva questo salame. E alla fine era Clorinda che l'aveva portato da Poschiavo.
E c'era il razionamento, quindi non si poteva.
Poteva. E allora, ma lì solo, credo, una notte.
E poi l'altra volta cosa aveva combinato?
L'altra volta un suo conoscente della Val Grosina gli viene e gli dice: oh, mi hanno comandato 100 pullover d'angora e adesso chi me li ha comandati non li vuole più. E adesso io non so cosa fare, me li dovresti vendere. Dove li vendo? Guarda poi tu. Allora prende questi pullover che venivano poi non dalla frontiera normale, ma dal passo. Gli porta questi pullover, ne vende un po' qui in giro ai suoi conoscenti, così, e poi erano troppo. E vanno a finire nella Svizzera francese un po' di questi pullover. Allora un paese lì, non so neanche dove, tutte queste signore girano con questi pullover, che ce n'erano poi di tutti i colori. Allora cominciano a preoccuparsi, ma da dove arriva questa roba qua? Sempre in tempo di razionamento. Allora me l'ha venduto quell'altra e quell'altra, alla fine quell'altra e quell'altra arrivano a Clorinda Raselli.
Che sconta la sua pena anche lì.
Una settimana. E dopo l'hanno poi lasciata libera.
E non si è persa d'animo, ma libera lei è sempre stata. Sì. Non si è persa d'animo e ha fatto una cosa che mi sembra molto interessante, perché a 39 anni si rimette in gioco e si iscrive alla scuola alberghiera di Zurigo. Perché questa attività comunque che lei già aveva intrapreso come cameriere, eccetera, evidentemente le piaceva e voleva diventare professionale in questo.
Difatti va in questa scuola che quel tempo lì era una scuola abbastanza difficile.
Si diploma a questa scuola prestigiosa e poi torna qui e diventa un'imprenditrice, perché rileva, cioè all'inizio già apre un suo albergo.
Sì, lì era una pensione con allegato un negozio, ma aveva diverse camere, così comincia lì e sta lì un po' di anni, poi... Le sembrava ancora troppo piccolo. E c'era qui a Poschiavo l'Hotel Suisse che era in vendita e si è interessata e ha comprato questo albergo e dal 55 fino al 70 l'ha gestito.
Un albergo che dava anche delle feste, c'era musica.
Sì, appunto c'era il ballo del primo d'agosto, che lì a quel tempo lì era solo mezza giornata libero. E lì purtroppo gli è successo, proprio quel giorno lì, gli è successo che ha avuto un ictus e dopo per un po' di tempo è stata un po' anche via dall'albergo. E quella cosa lì l'ha un po' menomata anche dopo, era rimasta un po' prima paralizzata alla metà e poi una mano non funziona. Ma non si è persa d'animo, è andata avanti poi lo stesso. E
questa forza è notevole. Lei come se la ricorda, sua zia? Una donna a leggere la storia e a guardare le fotografie sembra vivacissima, piena di energia vitale.
Sì. Ha avuto, come gli diceva il mio papà, lei diceva, sono stata fortunata che non mi sono sposata, ho potuto fare quel che voleva. Allora mio papà le diceva, io ne ho conosciuto ancora uno più fortunato, quello che non ti ha sposata. Perciò è tutto qui il suo.
Una valle, tante storie, è il titolo del libro che abbiamo presentato. Le vicende di 21 valposchiavine e valposchiavini a inizio Novecento, a cura di Alessandra Iocum Siccardi e Pierluigi Crameri. Edito da Istoria, archivi fotografici della Valposchiavo. Sul sito istoria.ch trovate tutte le informazioni su questo e sugli altri libri pubblicati.